Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3, la nostra consueta rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Sono le 9, 5 minuti e 33 secondi di oggi, giovedì 18 giugno. Allora noi iniziamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo partendo dal web, anzi da un blog, dal blog di Francesco Costa, francescocosta.net. Francesco Costa è un giornalista del Post, del Post.it, e ha fatto questo articolo che da una parte ha un elemento di, come dire, di provincialità e dall'altra porta un elemento di discussione interessante. L'elemento di provincialità è dato dal fatto che Francesco Costa racconta la sua sorpresa nell'aver letto il Guardian cartaceo. Ovviamente Francesco Costa gioca su questo elemento di provincialità, ne è assolutamente consapevole, anzi Costa è uno dei giornalisti più bravi del Post.it. Ma vediamo cosa ci racconta e perché è importante seguire il suo ragionamento. Sono stato qualche giorno in Inghilterra. Ho letto il Guardian di carta. Non ho scoperto niente di nuovo, figuriamoci, né per me né per gli altri, ma ne approfitto per mettere queste cose per iscritto, così da avere qualche cosa a portata di mano quando capita che qualcuno mi chieda esempi concreti relativamente alla mediocrità della stampa italiana rispetto a quella degli altri grandi paesi occidentali. Sempre quello di guardare un po' all'estero come luogo di superiorità, ma insomma l'elemento interessante e intelligente di Francesco Costa è proprio l'idea dell'esempio concreto, cioè prendiamo un numero a caso del Guardian cartaceo e misuriamolo rispetto ai numeri della stampa italiana, soprattutto, e qui il discorso poi si fa molto interessante, al modo in cui vengono raccontati i casi di cronaca nera, e qui ne abbiamo parecchi esempi freschi. Parliamo in questo caso del Guardian, un giorno a caso, della copia che mi è rimasta nello zaino per essere precisi. C'è stato un brutto caso di cronaca poco fuori Londra, scrive Francesco Costa. Hanno trovato 3 bambini disabili morti nella villa di lusso dove abitavano con la madre, casalinga di 42 anni, mentre il padre, agente di borsa, era in visita da alcuni parenti all'estero insieme alla figlia grande. La mamma era a casa coi bambini ed è stata arrestata, non ci sono altri sospettati. Immaginate come verrebbe trattato un caso del genere dalla stampa italiana. La famiglia ricca e benestante, la villa, il bel quartiere, la moglie sola a casa che ammazza i figli disabili, il padre che lavora nella finanza e passa più tempo in ufficio che a casa. Immaginate i titoli, le figure retoriche, le analisi da 4 soldi, le interviste agli psichiatri, i sociologi scatenati, gli editoriali sui soldi che non fanno la felicità o cose del genere. Guardate che questo paradosso che sta raccontando Francesco Costa è del tutto verosimile, cioè un caso di cronaca come quello avvenuto a Londra che ci racconta Francesco Costa sicuramente avrebbe avuto qualche editoriale sui soldi che non fanno la felicità, sicuramente ci sarebbe stato qualche psicoterapeuta lacaniano nel dire la propria sulla fase dello specchio, sicuramente ci sarebbero state tutte queste figure retoriche di criminologi, sociologi, sicuro e certo è matematico. Ecco, continua Francesco Costa, il Guardian dedica alla storia l'intera pagina 3. Il titolo dell'articolo è «Una donna è stata arrestata dopo che 3 bambini disabili sono stati trovati morti a casa». Punto. Francesco Costa dice non compare la parola la strage, non compare la parola l'orrore, non compare la parola la tragedia o cose del genere. Niente aggettivi tipo agghiacciante, inimmaginabile, eccetera. L'articolo è scritto da un giornalista che vuole dare le notizie e non da un giornalista che crede di essere Hemingway e quindi non contiene metafore, dettagli strappalacrime, esercizi di stile, enfasi drammatica, tentativi di fare letteratura. Comincia così per capirsi. Vedete l'incipit dell'articolo che racconta di questo fatto duro di cronaca nera inglese. Una donna di 42 anni è stata fermata perché sospettata di omicidio dopo che 3 bambini sono stati trovati morti in un'abitazione. I corpi sono stati trovati in una camera da letto di una grande proprietà a New Malden, sud-ovest di Londra, dove abitano Carrie Clarence, finanziere della City, sua moglie Tania e i loro 4 figli. Ora non so se ci avete già fatto caso, ma Francesco Costa lo nomina, lo dice subito, non si dice che questa donna è la madre, si dice solo la donna. Infatti scrive Francesco Costa: siccome la polizia ha detto solo che una donna è stata arrestata senza diffondere le generalità, il Guardian non dice direttamente che la donna arrestata è la madre dei bambini. Scrive solo quello che sa e non le deduzioni. È stata arrestata una donna nella casa dove hanno trovato i bambini morti. Nella casa, dicono i vicini, viveva una famiglia, un uomo, una donna, quattro figli, di cui tre disabili. Poi va avanti ricostruendo la storia della famiglia in questione, sempre in modo molto asciutto e contatto, dopo aver parlato con i vicini di casa, amici e conoscenti. Beh, insomma, mi sembra che sia una lezione questa da imparare. Il meraviglioso piano di Herbie Nichols questa mattina, Who's Blues, questo è il brano che accompagna la lettura di questa mattina delle pagine culturali di Pagina 3. Fra l'altro è interessante ricordare che Herbie Nichols nella sua breve carriera prese parte a soltanto a 6 sedute di registrazione in veste di leader, tutto in trio, fra l'altro avvalendosi della collaborazione di sidemen eccellenti. Ma insomma, questo è il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di Pagina 3, lettura che prosegue con la consueta sventolata, cioè con il nostro percorso a volo d'uccello tra le pagine culturali dei quotidiani. Allora vi segnalo da Repubblica, intanto c'è Guido Zaccagnini che mi prende in giro al di là del vetro qui al studio K2 per la mia consueta sventolata, ma insomma, Elena Stancanelli su Repubblica, apertura delle pagine culturali di Repubblica, bentornato romanzo sensazionale, intrighi, misteri e calessi meraviglioso, le scrittrici neovittoriane e i loro libri formato maxi. Elena Stancanelli ragiona sul fatto che parte soprattutto dal libro di Eleanor Catton, Illuminari, uscito da Fandango, con un librone di 1000 pagine pieno di calessi e di momenti vittoriani, insomma di questo ritorno del romanzo feuilleton. E si chiede, ma insomma, che bisogno risponde? Come mai sono così interessanti? Il perché di questa moda? Se ne parla appunto anche di un altro romanzo, come Vita dopo vita di Kate Atkinson, Il cuore di tutte le cose di Elizabeth Gilbert, eccetera. Rimpiangiamo gli anni. A un certo punto scrive sul finire del suo articolo Elena Stancanelli: rimpiangiamo gli anni in cui la facoltà di immaginare era al suo vertice, l'incredulità totalmente sospesa, le strade ancora tutte da esplorare. E peggio per Kafka, Joyce, Proust, Svevo, peggio per quelli che hanno inventato il romanzo novecentesco. Sarà forse questa la narrativa della crisi, quando l'esistenza è così carica di dubbi che a una storia chiediamo soltanto che sappia dirci vieni via con me, ti porto lontano da qui. Insomma, forse non abbiamo più tanto la voglia di abitare la crisi, allora la crisi del pensiero, insomma dei punti di riferimento, quello che di fatto continua a essere il Novecento, nel quale continuiamo a stare, quindi tentativo di rimmaginare storie che abbiano una loro capacità di narrazione più consolatoria. Quindi insomma, forse questa è la riflessione che fa Elena Stancanelli oggi su Repubblica a proposito di una tendenza dei nuovi romanzi. Vi segnalo invece un bellissimo articolo di Piero Bevilacqua sul Manifesto di oggi, a pagina 11: una secolare bonifica a disprezzo della natura, l'Italia dei disastri. Parla di questo libro, date riflessioni sull'impatto degli eventi naturali dal 1861 al 2013, ma è molto interessante questo articolo, soprattutto nella sua prima parte, quando Piero Bevilacqua oggi sul Manifesto ci ricorda una caratteristica del territorio italiano, cioè che è un territorio giovane ed è un territorio soprattutto artificiale. Per renderlo abitabile, poter fare in modo che sia davvero abitabile, quanto è stata abitabile l'Italia, un territorio è stato continuamente rifatto, ricostruito, soprattutto da una presenza agricola, fino a qualche tempo fa, parecchio presente in Italia. Quindi è molto interessante questo intreccio tra geologia, geografia e storia che ci racconta oggi Piero Bevilacqua sul Manifesto. Invece vi segnalo dalla Stampa di oggi, a pagina 31, un testo di Norberto Bobbio sulla sua passione musicale, sulla sua autobiografia musicale. Da ragazzo suonavo in un'orchestrina jazz. La passione per la musica, il cinema, la montagna, in un'intervista del 99, L'altra faccia del filosofo. Esce oggi per l'editore Passigli Il mestiere di vivere, di educare, di scrivere, che è una conversazione di Norberto Bobbio con Pietro Polito del 99, una conversazione che già uscì per Nuova Antologia e che ora viene ripubblicata dall'editore Passigli, e nell'anticipazione della Stampa c'è proprio questo ricordo sulla musica musicale di Norberto Bobbio, che insomma è pieno di cose interessanti, tipo il racconto di un suo Parsifal visto tutti in piedi al Teatro Regio di Torino. Vi segnalo oggi la Stampa, pagina 31. Invece Paolo Giordano scrive un articolo oggi sul Corriere, pagina 38, a proposito di un nuovo romanzo pubblicato da Einaudi, intitolato Sei grande Marcus, ma troviamo soprattutto la notizia che l'editore Medusa pubblica la biografia di William Blake scritta da Chesterton. Questo è un altro elemento interessante che vi segnalo oggi sul Corriere della Sera. Il piano e la musica di Herbie Nichols accompagna l'entusiasmo dei nostri ascoltatori al 335 5634 296 nel commentare l'articolo di Francesco Costa, francescocosta.net, il blog di questo giornalista del post.it, che ha fatto un'operazione semplice, basata sul concetto di esempio concreto. Ha letto un numero a caso del Guardian cartaceo, dove veniva raccontato un fatto di cronaca nera efferata, diremmo noi giornalisti italiani, e ha mostrato come, paragonando rispetto all'abitudine dei giornali italiani, come veniva raccontato questo fatto di cronaca nera. Entusiasmo per lo stile e la pulizia di quel tipo di racconto che ci ha fatto Francesco Costa. Oggi lo segnalo perché molti ascoltatori chiedono di ripetere il nome del suo blog. Il link al suo articolo verrà anche messo sulla pagina internet di Pagina 3, pagina3.rai.it. Intanto però vi segnalo il tema della puntata di oggi, Tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldà. Rammendare le periferie, dice Renzo Piano in una delle tracce per l'esame di maturità, ma ci sono tante aree abbandonate del territorio da recuperare, dice un ascoltatore, come la montagna e i borghi alpini. Allora, insomma, questo è il tema. Io ho segnalato quell'articolo di Piero Bevilacqua oggi sul Manifesto, che ragionava proprio su questi aspetti. Quindi magari per prepararsi alla puntata di oggi, chi vuole può andarsi a recuperare questo articolo sul Manifesto, leggerlo e commentarlo alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldà. A tutta la città ne parla. Noi intanto continuiamo la nostra rassegna stampa. Sul Giornale, a pagina 25, c'è un articolo di Luigi Mascheroni dedicato a Faulkner. E quando noi sentiamo il nome Faulkner già scattiamo sull'attenti, presi da una immediata meraviglia. Io Faulkner vi dico chi è Faulkner. Sono state raccolte alcuni passi delle più belle interviste fatte a Faulkner, ha pubblicato in editore Medusa, a cura di Alessandro Carrera. Faulkner, il gioco dell'apprendista, e Mascheroni salta di fiore in fiore all'interno di queste parti di interviste fatte a Faulkner, fra l'altro nel corso praticamente di tutta la sua carriera letteraria, cioè dal 31 quando esce Santuario fino al 62, che è l'anno della morte di Faulkner. Vabbè, insomma, se leggono di tutti i colori. Per esempio, quando lavorava come impiegato in un ufficio postale, fu licenziato perché perdeva tempo a sfogliare riviste e giornali, stropicciandoli. Secondo un'altra leggenda, invece, fu licenziato perché sorpreso a leggere lettere private per rubare la vita da mettere nei suoi romanzi. Fra l'altro viene in mente quanto diceva stamattina Francesco Merlo alla prima pagina a proposito di Quasimodo, anche l'impiegato pubblico. Questo è un altro aspetto interessante che unisce due autori lontanissimi tra di loro, come Quasimodo e Faulkner, ovviamente. Ma poi, a proposito dei modelli letterari, dice a un certo punto: io ho mai letto l'Ulisse, dice Faulkner in un'intervista che gli è stata fatta. Credo che le idee fluttino nell'aria come polline, che feconda menti simili tra di loro, che non sono mai entrate in contatto diretto. Altre cose sulla scrittura: come tutti i veri geni, non credeva nell'ispirazione ma solo nell'artigianato. Era più interessato a un lavoro di falegnameria piuttosto che una qualsiasi idea metafisica delle tecniche di scrittura. Cerco solo di infilare dritti chiodi, così la credenza viene bene. Altri aspetti di queste interviste che Mascheroni raduna oggi sul Giornale a pagina 25. Cerco soltanto di dire la verità sull'uomo. Esagero quando devo e la crudeltà è l'ultima spiaggia. E qual è il miglior allenamento per scrivere? Beh, uno soltanto: leggere, leggere, leggere. Leggere tutto, robaccia, classici, buoni e cattive, e vedere come fanno, assorbite. Poi scrivete. Se buono lo vedrete, se non lo è, buttate tutto. Questa è la meraviglia di Faulkner, come sempre quando si dice Faulkner, oggi sul Giornale a pagina 25. Certe cose, per quanto siano monumenti, non sono monumentalizzabili. Insomma, non se ne può fare un monumento, perdonate il bisticcio. Penso al jazz, è molto difficile fare un monumento al jazz perché è libero, emancipatorio. In questo caso continuiamo a ascoltare Herbie Nichols. E le dittature, invece, i grandi capi, le idee monolitiche sono monumentalizzabili. Perché dico questo? Perché oggi su Avvenire si parla di un libro di Giampiero Piretti, in uscita, esce oggi per l'editore Cortina, intitolato Memorie di pietra, i monumenti delle dittature. Ed è un libro interessante perché sembra essere una fenomenologia del monumento dittatoriale, del monumento novecentesco, della pietra, dell'idea fissa, della paranoia, per citare Canetti e quella parte meravigliosa in Masse e Potere dedicata a Schreber. Si affermano in maniera sempre più esplicita gli elementi di vicinanza fra i regimi del Novecento, al di là delle differenze ideologiche, hanno condiviso gran parte delle forme storiche, esteriori e artistiche. Monumenti, dittatori in fotocopia. Oggi Edoardo Castagna quindi ci anticipa un po' i contenuti di questo libro di Giampiero Piretto, in uscita per l'editore Raffaello Cortina. La storiografia, scrive Castagna, sta progressivamente affermando in maniera sempre più esplicita quanto gli elementi di vicinanza tra i totalitarismi novecenteschi siano maggiori delle differenze ideologiche. Rossi e Neri hanno condiviso gran parte delle forme storiche, delle manifestazioni esteriori, delle architravi ideologiche. Su tutte il tratto fondamentale: l'ideologia come religione, il partito come chiesa, il capo come messia. Un tratto perciò simil liturgico, o meglio uno scimmiottamento della liturgia con proprie regole e riti, non già volte alla salvezza dell'umano, ma una sua dannazione in terra attraverso la radicalizzazione dell'antiumano. Beh, insomma, poi la dittatura ambisce comunque alla salvezza, alla propaganda, nella sua propaganda, cioè vende il messaggio della propaganda come un messaggio sempre di salvezza e di emancipazione, ed è sempre un rito religioso, si tratta sempre di credenze. Poi in termini hegeliani, insomma, ha ragione chi vince, ahimè. Il monumento totalitario è la manifestazione di questo nichilismo, al tempo stesso uno dei mezzi che lo affermano, perché con le sue caratteristiche è fatto apposta per scacciare l'individuo, annullarlo nell'indistinta massa che il totalitarismo alimenta e plasma. Ne è controprova il fatto che all'indomani della caduta di una dittatura, la prima cosa che fanno gli ex sudditi è proprio scendere in piazza a distruggere i monumenti. Il 25 luglio del 43 l'Italia ha coralmente abbattuto busti di Mussolini e fasci di Tori. Alla caduta del muro è toccata alle statue di Lenin e ai monumenti inneggiati all'Armata Rossa liberatrice. Qui Edoardo Castagna su Avvenire mette ovviamente liberatrice tra virgolette. Il monumento totalitario è colossale e antiumano, come colossale e antiumano il regime che lo genera. Si passa poi appunto a una serie di una specie di fenomenologia del monumento. Più spesso nell'arte monumentale totalitaria il riferimento alla figura umana scompare, intersecandosi con le correnti artistiche coeve, dal futurismo al razionalismo, i regimi elevano costruzioni sempre immense, dove le forme vengono esaltate nella loro purezza geometrica. Ricorre lo slancio verticale dall'obelisco Mussolini del Foro Italico. A Roma il monumento ai cosmonauti di Mosca. Ricorre la massa immane che sfugge alla misura dell'occhio umano, dal Parlamento di Bucarest alla cupola del Palazzo del Reich progettato da Albert Speer per Berlino. Ricorre la reinterpretazione del passato per riappropriarsene, dal mausoleo di Lenin incastonato nella barocca Piazza Rossa di Mosca alla fascistizzazione dei fori imperiali a Roma. Ricorre la riduzione delle individualità a forma astratta, dal muro in mattoni con falce e martello che Mises van der Rohe ideò per il monumento a Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg di Berlino nel 1926 ai gradoni del Sacrario di Re di Puglia di Giovanni Greppi del 1938. Poi la predilezione per la pietra, la verticalità e poi anche monumenti umani fatti dalle grandi manifestazioni di massa, dalle grandi coreografie di massa durante le adunate dittatoriali. Ma insomma, vi segnalo questo articolo di Edoardo Castagna su Avvenire, soprattutto il libro di Giampiero Piretto, Memorie di pietra, i monumenti delle dittature, per avvicinarsi a uno dei grandi simboli del Novecento. Nove, 27 minuti, 44 secondi, Guido Zaccanini è entrato in studio, buongiorno Guido.
Buongiorno Edoardo Camurri, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Mi hai detto che volevo dire qualcosa sull'obelisco Mussolini.
No, sentivo poco fa quello che dicevi a proposito dei monumenti. Ecco, io mi chiedo che cosa direbbe chiunque che è arrivato in Germania e trovasse un obelisco, quello che fosse, con su scritto Hitler.
Beh, insomma,
insomma, farebbe un po' impressione.
Insomma, qualche brividino lungo la schiena mi verrebbe.
No, tutto qua.
No, ma io ti faccio dire altri brividi adesso.
Ah, oh no,
no. No, altri brividi, no, perché adesso abbiamo parlato di cose, insomma, che vengono di serie, insomma. Però, insomma, c'è una ditta americana, e questa è la notizia che voglio darvi, segnalandovi un articolo molto bello di Antonio Armano, uscito sul sito della Treccani, treccani.it, nel magazine PEM, cioè Piazza Enciclopedia Magazine, che è una cosa nuova che è uscita sul sito di treccani.it, dedicata a questa notizia. C'è una ditta di peluche americana che sta vendendo microbi fatti a peluche, cioè peluche fatti a microbo, ovviamente. Insomma, prendono il microbo dell'epatite, della peste, dell'HIV, lo trasformano in un grande peluche e lo vendono. Questa è un'altra monumentalizzazione della malattia, che è una specie che fa molto sorridere, cioè il piccolo che diventa grande, no?
Ma li vendono?
Li vendono e ne parla Antonio Armano, fatto un articolo anche colto, pieno di riferimenti culturali, per esempio quando si parla anche del significato della peste, no? Una menzione speciale scrive Valla Peste, del cui batterio in realtà assomiglia a un salsicciotto, ovvero nella foto, al microscopio e nella finzione, è una sorta di black bean, cioè di fagiolo fagiolo scuro che c'è anche nella versione Mortimer impugna una falce a mo' di mietitore del Medioevo. Insomma, vengono venduti questi microbi, vengono spacciati come peluche. Sarà una forma di esorcizzazione?
Non lo so, a me mi sembra una bufala pazzesca.
Ma insomma, ragioniamo invece di anticipazioni. Cosa troviamo oggi?
Altri monumenti musicali: Bartok, monumento del Novecento, Pergolesi, monumento del Settecento, e poi eccetera, eccetera.
Monumento all'eccetera, eccetera.
Bello, eh?
Che è il monumento alla lista, all'infinità, insomma, e al gorgo. Ma detto questo, insomma, Guido Zaccarini adesso con Primo Movimento, questa mattina insieme a Fabrizio Paccione alla console, Isabella Carboni in redazione, Piero Pugliesi regia e Gianfranco Rossi, il curatore del programma. Vi ringrazio per aver seguito Pagina 3. Vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.